strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Il prossimo 4 aprile debutterà il primo campionato mondiale di SUV elettrici. Si chiamerà Xtreme E e si ispirerà al mondo dei rally, reinterpretandone le caratteristiche in chiave ambientalista e moderna. Nelle tappe di Senegal, Groenlandia, Brasile e Argentina si sfideranno 10 squadre, ognuna con due piloti, un uomo e una donna, a bordo di mezzi con due motori da 200 kW per un totale di circa 550 cavalli. Una chicca in più per appassionarsi alla competizione: il 7 volte campione mondiale di Formula 1 Lewis Hamilton parteciperà con una sua scuderia. Nuovo protocollo d'intesa per la mobilità sostenibile tra PIAC e TTS Italia, il Comitato Nazionale Italiano dell'Associazione Mondiale della Strada e l'Associazione Nazionale per la Telematica e i Trasporti hanno infatti formalizzato la loro collaborazione nel campo della formazione culturale, dello sviluppo di attività di ricerca e studio e della promozione del corretto utilizzo di tecnologie e sistemi digitali nell'ambito del progetto Smart Road di ANAS. Convertire a gas le auto Euro 3 ed Euro 4 per una maggiore sostenibilità, è questa la proposta di Assogas Metano presentata durante un'audizione al Senato. L'associazione dei distributori di metano ha affermato la necessità di prevedere un incentivo per la conversione, basterebbe infatti un bonus da 900 euro nel caso di conversione a metano, da 600 euro nel caso di conversione a GPL per rendere più sostenibile dal punto di vista ambientale circa 490.000 veicoli. La MX81, la prima concept car di Mazda, compie 40 anni e per festeggiarla la casa di Hiroshima ha presentato un corto che, tra le altre cose, ripercorre anche i legami estetici e culturali tra il Giappone e il nostro paese. Ascoltiamo la scheda.
Si chiama La forma del tempo ed è il docufilm voluto da Mazda per celebrare i 40 anni della sua prima concept car, la MX81. Realizzato da Lungta Film, il prodotto audiovisivo della casa giapponese ha voluto sottolineare lo spirito che ha portato alla creazione della MX81 e il legame valoriale tra Italia e Giappone sul fronte automobilistico, sottolineando come in Mazda ci sia tanto del bel paese, soprattutto per quanto riguarda il design. Il docufilm ha dunque raccontato questo legame attraverso le relazioni tra le persone, oltre che attraverso la cura dell'oggetto e l'eccellenza nell'artigianato, dalla progettazione alla produzione, aspetti che accomunano due popoli all'apparenza così distanti. L'evento di presentazione del docufilm ha la presenza di ospiti illustri, tra cui il designer italiano Giorgetto Giugiaro, ha messo in collegamento la sede centrale di Mazda a Hiroshima con quella italiana di Roma e con il centro Superstile di Torino, dove la MX81 è stata mostrata dopo il restauro, completato proprio in Italia.
Cambiamo argomento, ma continuiamo a parlare di mobilità. Un polo tecnologico dedicato alle infrastrutture con lo sviluppo di soluzioni digitali per l'analisi e la gestione dei flussi di traffico. E questo è uno degli obiettivi di Movion, il primo operatore tecnologico per le nuove forme di mobilità autostradale urbana, nato dalle ceneri, si fa per dire, di Autostrade Tech, presentato qualche giorno fa nel corso di una conferenza stampa, alla presenza anche dell'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, ma noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Lorenzo Rossi, amministratore delegato di Movion. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a tutti.
Allora, un cambio di pelle, ma non solo, perché da spin-off tecnologico del gruppo Autostrade, già attivo ormai da anni nel settore della sperimentazione, della ricerca applicata alle nuove tecnologie dedicate alle infrastrutture e alla mobilità, diventa un operatore che si lancia anche sui mercati internazionali con questo nome, anche un po' particolare, Movion. Cosa significa Movion?
Beh, un nome che innova, come l'azienda che si trasforma dal laboratorio tecnologico di Autostrade per l'Italia, Autostrade Tech, a un nuovo player che porta su ON l'interruttore della mobilità sostenibile, che esce dal casello autostradale, entra nei centri storici, nelle aree urbane delle città, dove il bisogno della nostra tecnologia è maggiore.
Quindi un'evoluzione anche in termini territoriali, con questo interesse nei confronti dei centri urbani, dove probabilmente si giocherà una partita importante sulla mobilità del futuro.
Il piano e la strategia di sviluppo di Movion prevede un aumento delle risorse che arriverà a 200 alla fine di quest'anno, un'apertura anche nei luoghi di lavoro, apriremo una nuova sede di lavoro a Milano, nel fatturato che il 2024 raddoppierà rispetto all'attuale, arrivando a 200 milioni di euro, e al mercato, come per rispondere alla sua domanda, in cui il nostro laboratorio a cielo aperto si apre al mercato globale extra captive, sia autostradale che urbano, e soprattutto le città, dove pensiamo che la nostra tecnologia, quella che è stata messa a punto sulla nostra competenza in ambito autostradale e stradale, possa trovare un'applicazione infinita nelle città.
Tante le applicazioni possibili in realtà, dalle smart road alle tecnologie per le tariffe dinamiche, le aree di servizio intelligenti, insomma tanti ambiti di applicazione. Proviamo a esplorarli molto velocemente. Cominciamo proprio dalle smart road. Dove stiamo andando?
Le do solo un dato indicativo. Nel 2023 ci saranno 12,7 milioni di veicoli connessi. E nel 2030 il 50% dei veicoli sarà a guida completamente autonoma. La Smart Road è per noi la strada intelligente, la strada che si racconta al veicolo. Il veicolo a guida autonoma ha a bordo dispositivi che consentono di vedere cosa succede intorno a lui, ma non riesce a vedere troppo avanti. Ha bisogno che la strada si racconti. Per noi la Smart Road è la strada che comunica in maniera precisa e soprattutto certificata la presenza di un ostacolo, di un cantiere, di un restringimento, con l'anticipo necessario a permettere al veicolo di prendere decisioni. E queste sono le esigenze che i car makers, i principali produttori di autoveicoli con i quali siamo attualmente in contatto, ci chiedono. Hanno molto bisogno di che l'infrastruttura comunichi in maniera certificata.
Certo, c'è poi tutta un'attività legata al monitoraggio dei veicoli, ad esempio con pese dinamiche, ma anche il monitoraggio delle infrastrutture, ad esempio con un progetto che si chiama Piattaforma Argo, che state portando avanti insieme con IBM e Fincantieri.
Parto da Argo. Il progetto Argo è un progetto che abbiamo già lanciato in produzione dal 1 gennaio di quest'anno, come abbiamo già annunciato, in collaborazione con IBM e Fincantieri, nella logica dell'open innovation, ovvero per noi l'open innovation è significa che mettere a fattor comune le competenze e il know-how di altre importanti realtà tecnologiche incrementi il valore del sistema paese, quindi che non crei valore cooperando con altre realtà tecnologiche. Su Argo stiamo aumentando enormemente il livello di tecnologia. Lei tenga conto che tra aprile e settembre, proprio nel territorio della Liguria, intorno a Genova, completeremo la scansione 3D di 142 ponti e viadotti con droni equipaggiati con LiDAR e telecamere ad alta definizione per creare dei digital twin dell'infrastruttura. In generale il monitoraggio della strada e la sicurezza, l'altra parte del nostro monitoraggio sicuro, riguarda sia dispositivi di pese dinamiche sia sistemi di rilevamento e tracciamento delle merci pericolose. Questo permette di misurare il livello di sollecitazione delle nostre infrastrutture da parte, per esempio, di carichi eccessivi o non autorizzati, oppure anche radar e telecamere che permettono di rilevare in maniera esatta la presenza di veicoli fermi all'interno di gallerie e anche a cielo aperto.
Insomma, tutto questo dovrebbe, anzi sicuramente andrà a migliorare in maniera importante anche il tema della sicurezza stradale, sicurezza delle infrastrutture, tematiche che ovviamente sono al centro del vostro lavoro e della vostra attività. Abbiamo cominciato parlando di città e allora ritorniamo ad occuparci di spazi urbani con le smart city, se ne parla tanto, ci sono tantissimi progetti, ecco, su quali voi vi applicherete in modo particolare?
Allora, noi siamo già in contatto con le amministrazioni pubbliche delle principali città italiane che manifestano un enorme interesse per le applicazioni di questa tecnologia. Le faccio degli esempi. Abbiamo parlato di Argo. Pensate all'utilità semplicemente di monitorare le infrastrutture urbane. gli argini dei fiumi, i cavalcavia sulle tangenziali. Abbiamo parlato del monitoraggio del traffico. Pensate che cosa significhi per un'amministrazione pubblica la possibilità di regolamentare l'accesso ai centri urbani da parte di mezzi ingombranti come gli autobus turistici, oppure monitorare le principali vie di accesso. Cosa significherebbe per l'amministrazione poter rilevare automaticamente la presenza di code ai semafori, di zone congestionate, anche di cassonetti pieni o di macchine in doppia fila? Poi si potrebbero aprire tante possibilità per gli utenti, che ad esempio tramite un'app potrebbero essere informati della presenza di posti liberi per il parcheggio, del miglior percorso da fare in città per evitare il traffico, oppure evitare zone a traffico limitato, oppure entrare nella città nel momento in cui la scelta da parte del comune minimizza il pedaggio, minimizza la quantità o il pagamento di alcune zone della città che potrebbero essere messe a pagamento dal comune.
Stiamo parlando di tecnologie che in realtà esistono già, si devono soltanto mettere, come dire, in rete, o stiamo parlando di strumenti futuri che potrebbero modificare sostanzialmente le tecnologie di oggi?
Non stiamo parlando di tecnologie particolarmente strane, ma vede, noi facciamo tecnologia da sempre e sappiamo che una buona tecnologia è la tecnologia che funziona, per cui monitorare ad esempio una targa di una macchina che entra all'interno di un centro storico è una cosa che in sé per sé sembra semplice, ma affinare e capire qual è il livello di detezione della targa e con quale percentuale di errore si legge o non si legge quella targa, raggiungere livelli elevati di performance lo si fa solamente attraverso la sperimentazione continua della stessa lettura di una targa, ad esempio in un tratto autostradale. E è lì che affinare la tecnologia nel laboratorio a cielo aperto più vasto d'Europa che abbiamo ci consente di portare una tecnologia magari che non è assolutamente ignota e sconosciuta, ma che è talmente di qualità talmente elevata da essere percepita come invisibile. Una tecnologia invisibile perché perfetta, perché quella telecamera riconoscerà quella targa, certo, nel 100% dei casi.
E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di queste tecnologie, che tra l'altro sono quasi sempre protagonisti all'interno della nostra trasmissione. Termina qui la prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Lorenzo Rossi, amministratore delegato di Movion. Ci risentiamo tra pochi minuti con la seconda parte di Strade e Motori. Parleremo di auto, ovviamente, parleremo di concessionarie di mercato dell'auto in compagnia del nostro ospite, che è il presidente di Federauto, Adolfo De Stefani Cosentino. Ci sentiamo fra pochi minuti.
Avete 30 secondi, via!
Allora Ivana, tanto per cambiare dobbiamo correre, abbiamo pochissimi secondi per fare il promo del programma.
E cosa dobbiamo dire?
Le solite cose, tipo Personal Best, il programma di Radio 24 che racconta il mondo del running, dell'atletica e del triathlon, anche se ogni tanto sconfiniamo anche negli altri sport, ma facciamo finta di niente, questo non lo diciamo.
Ma solo così?
Eh sì, tu che dici?
Beh, possiamo dire che lo facciamo attraverso le voci degli atleti, dei protagonisti del mondo dello sport.
Ah sì, giusto, e poi possiamo dire che diamo anche dei consigli grazie alle voci dei nostri esperti.
E poi che andiamo in onda ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15.
Il podcast?
Sì, il podcast, bello!
Ok, dai Ivana, ci siamo. Mamma mia, sempre di corsa. Andiamo.
Stop, finito.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24. Strade e Motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, in questo spazio che di solito dedichiamo alle case costruttrici cerchiamo di fare un po' il punto della situazione sul mercato in Italia. Qualche giorno fa c'è stato un incontro congiunto Anfia, Federauto, Unrae dedicato all'automotive e soprattutto alla transizione ecologica di questo strumento, e noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite che è Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto. Buonasera. Grazie per essere qui con noi.
Buonasera, grazie a lei dell'invito.
Allora, innanzitutto sono d'obbligo i complimenti perché lei è stato riconfermato presidente di Federauto non più tardi di una settimana fa, quindi l'aspetta un nuovo mandato, un mandato proprio all'insegna della transizione ecologica, appunto.
Sì, vorrei dire che l'ho dovuto accettare perché sennò c'era un lavoro lasciato a metà e quindi dovevamo portarlo a termine. Questo è stato l'unico motivo per cui ho riaccettato un incarico che peraltro è abbastanza oneroso.
Insomma, le hanno fatto una proposta che lei non ha potuto rifiutare, come si diceva una volta.
Esatto.
Veniamo invece al tema di questo approfondimento. Qualche giorno fa, appunto, una conferenza stampa congiunta, ancora una volta, perché adesso questo sodalizio si sta rafforzando sempre di più, questa filiera dell'automotive che si presenta compatta agli appuntamenti anche governativi, quindi le due associazioni che rappresentano i costruttori, l'associazione principale di riferimento per il mondo dei dealers, dei concessionari, che appunto Federauto, hanno organizzato questo incontro per parlare di transizione ecologica. Perché in questo momento particolare?
Beh, innanzitutto perché di fatto il lockdown ha esaltato ancora di più la necessità di dover cambiare qualche cosa. E peraltro il mondo politico ha sempre spinto perché si cambiasse il tipo di emissioni allo scarico. Nello stesso tempo c'è anche una legislazione europea che lo impone, però non è che le cose si possono fare dall'oggi al domani e quindi la transizione ha un suo percorso.
Un percorso che richiede una sorta di piano strategico per guidare appunto questo mercato verso l'elettrificazione. Quali sono stati i punti affrontati nel corso di questo incontro?
Ma innanzitutto il problema è che l'aspetto politico e l'aspetto industriale hanno tempi diversi, cioè per poter programmare macchine e autovetture, autoveicoli, autocarri con un certo tipo di motorizzazione o di emissione, naturalmente non si può fare dall'oggi al domani, e questo è il primo aspetto. E poi dopo l'altro aspetto altrettanto importante è che non tutti i paesi europei partono allo stesso livello. Noi abbiamo uno dei parchi circolanti più vecchi d'Europa, quindi per noi la transizione deve riguardare aspetti differenti.
Ecco, a questo proposito, cosa chiedete al governo, anzi al nuovo governo, visto che probabilmente avete cominciato adesso ad interfacciarvi con questo nuovo esecutivo?
Praticamente continuiamo a chiedere quello che avevamo chiesto prima. Abbiamo due aspetti: un aspetto contingente, far ripartire il mercato, che è fondamentale, perché quanto meno autovetture nuove vendiamo, tanto più invecchiamo il parco, e quindi questo è l'aspetto. Bisogna che riparta il mondo dell'automotive, che peraltro non chiede aiuti, ma chiede incentivi per il mercato, che di fatto vengono ripagati con l'incasso delle tasse sulle nuove immatricolazioni. Basta pensare che l'anno scorso l'erario ha incassato, per effetto delle minori vendite effettuate, solo per le vendite, 1.800.000 euro di IVA in meno. Quindi pensi quanto è importante il mondo dell'automotive, perché noi rappresentiamo sì il 13-14% del PIL italiano, ma rappresentiamo però anche il 20% delle entrate, quindi siamo, oserei dire, fondamentali per le casse dello Stato. Il secondo aspetto invece è un aspetto di cerchiamo di adeguarci all'Europa. L'Italia è l'unico paese in cui l'autovettura per le partite IVA non si può detrarre l'IVA completamente, ma si può detrarre solo il 40%. Gli altri 26 paesi europei l'IVA è totalmente detraibile. I costi dell'auto per l'Italia sono minimali, residuali, rappresentano circa il 5-10% del valore dell'auto, nelle altre nazioni invece è molto di più. Questo comporta naturalmente che la vendita a società o partite IVA sia di gran lunga inferiore in Italia rispetto agli altri paesi, e questo comporta anche che, siccome il possessore di partite IVA ha più capacità di spesa e oltretutto ha anche più percorrenza chilometrica cambi la macchina più frequentemente. Oggi come oggi quasi tutti i possessori di partita IVA cambierebbero un Euro 6, che sarebbe un'autovettura usata particolarmente svalutata, ma che potrebbe essere, che potrebbe andare a sostituire,
certo, un Euro 0, un Euro 1, un Euro 2, certo. E ce ne sono ancora tantissime.
Certo. Sì, perché il vero problema non è quello che stiamo immettendo, che tutto sommato è più che ecologico, è quello che sta circolando. Sono questi 39 milioni di autovetture. Col ritmo che abbiamo adesso ci vorrebbero 27 anni.
Sì, infatti, questo è uno dei numeri presentati nel corso di questa conferenza stampa di qualche giorno fa. Altri numeri drammatici sono quelli legati alle perdite del 2020. Ne citiamo soltanto tre: perdita del 27,9%, quindi 28% per le autovetture, 15% veicoli commerciali, 14,4% veicoli industriali. Insomma, una perdita importante. Gli incentivi sono riusciti però a tenere fermo in qualche modo questo mercato e a tenerlo stabile in questa crisi profonda?
Guardi, senza gli incentivi avremmo avuto il baratro per quanto riguardava le aziende concessionarie e per quanto riguardava anche l'azienda automobilistica. Gli incentivi sono stati lungimiranti, sono stati dati, direi, sufficientemente per quanto riguardava il 2020, ma ci rendiamo conto che ne avremo bisogno anche nel 2021, perché purtroppo senza incentivi difficilmente oggi come oggi uno è portato a sostituire l'autovettura.
Certo, veniamo proprio alla rete dei dealer invece, quella che probabilmente ha sofferto in gran parte questa crisi. Innanzitutto vogliamo ricordare che anche nelle zone rosse i dealers, i concessionari sono tutti aperti e rispettano le normative di sicurezza, quindi non ci sono chiusure, questo è bene ribadirlo, quindi chiunque si voglia avvicinare al mercato dell'auto può farlo tranquillamente, ovviamente con tutte le norme di sicurezza.
La motivazione non è di carattere, diciamo, di vantaggio che abbiamo, è che noi abbiamo grandi strutture con poca aggregazione e abbiamo strutture grandi perché abbiamo merci grandi, quindi da noi le aggregazioni non ci sono. Questo è il motivo, e l'altro aspetto è perché noi dobbiamo garantire sempre un servizio per quanto riguarda il post vendita.
Dicevamo, a proposito di numeri, i dealers hanno dovuto fronteggiare un calo di fatturato davvero importante, mediamente del 25%, secondo quanto denunciato appunto proprio in occasione di questa conferenza stampa, di questo incontro. Come si preparano ad affrontare questo 2021, in cui speriamo almeno ci possa essere un minimo di ripresa o comunque una fine di un lockdown stretto da qui a qualche mese?
Allora, il 2021 si presenta abbastanza preoccupante anche per un altro aspetto. Ci sono il reparto, cioè tutto il reparto post vendita, che oggi come oggi soffre, perché l'anno scorso abbiamo, e negli ultimi mesi abbiamo circolato molto 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 meno, per cui io, se facevo il tagliando ogni 6 mesi, adesso lo farò ogni 9 e così via, e questo comporta un grossissimo calo della presenza nelle officine e nella vendita dei ricambi. Per quanto riguarda le autovetture, nonostante cerchiamo di essere particolarmente ottimisti, i più ottimisti sperano e ritengono che si possa arrivare a 1.550.000 autovetture, che sono ben lontane dal 1.916.000 del 2019. Quindi ancora è un anno di sofferenza, e quindi ecco perché va aiutato e incentivato il mercato.
A proposito di aiuti e di sburocratizzazione, avete parlato anche della necessità di una semplificazione e di una rimodulazione delle tasse automobilistiche. In che modo?
Beh, allora, innanzitutto credo che per fortuna finalmente si sta parlando di una revisione fiscale a carattere generale, quindi imposte dirette e imposte indirette. Nel caso specifico io sono convinto che ci siano alcune imposte che, legate all'auto, il cui costo di incasso è superiore all'entrata globale. Ma c'è un aspetto anche di carattere logico. Oggi come oggi non ha più senso, per esempio, pagare l'imposta di quella che tutti quanti chiamano imposta di bollo, ma di fatto è l'imposta di possesso dell'autovettura, pagarla in base ai kilowatt che uno possiede, ma bisognerebbe pagarla in sede green, in forma green, cioè non più quanto è potente la tua macchina, ma quanto
certo,
inquina
è ecologicamente compatibile, certo, è chiaro.
Esatto.
Ebbene, allora speriamo che queste proposte arrivino quindi anche al governo e ci sia anche una svolta su questo fronte, quello delle tasse automobilistiche, anche per aiutare questa svolta green di cui stiamo parlando ormai da tempo. Termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22. Prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email, che è strade.motori@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.